come aprile, 80 anni di liberazione.
Buona giornata ascoltatrici e ascoltatori e bentornati a Da come aprile, la trasmissione di Radio Popolare che vi porta all'80° anniversario della liberazione. 25 aprile 1945, 25 aprile 2025. Tutti i giorni le voci delle partigiane, dei partigiani, delle testimoni dell'epoca, gli approfondimenti che legano l'attualità e le canzoni che la radio passava in quegli anni. Questa mattina iniziamo proprio da una testimonianza, quella di Inger Rasmussen, milanese, classe 1929, morta nel 2022, insegnante animatrice instancabile dell'ANPI, figlia di un diplomatico danese nella cui casa passavano partigiani e antifascisti. È stata un importante testimone dei giorni della liberazione girando per Milano in bicicletta da ragazzina. Questa intervista di Lorenza Ghidini racconta di quando andò in piazzale Loreto per vedere Mussolini, Petacci e i gerarchi appesi a testa in giù, dopo che l'anno prima nella stessa piazza aveva visto i corpi dei 15 martiri ed era rimasta veramente sconvolta.
Improvvisamente, a me viene in mente sempre quello che diceva Pesce quando esce dalle cantine della clandestinità, dice: non sapevo ci fossero tanti antifascisti. Improvvisamente ci sono tanti antifascisti, no, c'era dell'opportunismo. Questo mi dava molto fastidio ed è l'impressione più viva che ho conservato da Piazza Loreto, dove ho visto pochissimo, ma ho visto un'enorme confusione, dove sono andata convintissima che bisognasse andare a vedere, convintissima che fosse una cosa giusta che era successa lì. Avevano ucciso Mussolini, avevo l'elenco di tutti quelli fucilati a Dungo, quello. Da dove mi è arrivato? Non lo so. Ce l'avevo.
Girava una specie di volantino con i nomi dei gerarchi?
Sì, penso di sì, mi ricordo sempre. Bombacci, super traditore. Era giusto che fosse super traditore, ero super traditore.
Con chi era andata in piazzale Loreto?
No, per conto mio. No, i miei dicevano, mia madre era preoccupatissima a vedermi se andava in giro così. No.
Perché a quel punto lei quanti anni aveva? Dunque, nel 40?
Ne avevo 14-15. Sì, ma poi non ero molto precoce.
15-16 anni, sei del 29. È andata tutta sola in bicicletta?
Sì, sempre in bicicletta.
Sempre. Piazzale Loreto, e dice che ha visto pochissimo, c'era una ressa bestiale.
Cioè, non ho visto quelli là, non ho visto Mussolini, perché era là in fondo. E l'immagine che ho io in testa, non mi fa, io sono sempre andata a Piazza Loreto per i 15 e avevo visto i 15, questa è l'altra immagine, no? E anche lì quelli li avevo visti, i morti ammazzati sono terribili, questa è una cosa per cui uno, a meno che non sia matto, deve essere schierato a questo punto, però. E quando sono andata a Piazza Loreto ero perché avevo visto quegli altri 15.
Come molti anche milanesi sono andati proprio perché, no? Avevano visto.
Penso di sì, proprio per senso di giustizia, no? E per quello che l'hanno portato lì. Certo. E beh, insomma, anche ricostruendo, è per quello che l'hanno portato. Moscatelli ha fatto benissimo. Ma quella dei 15, dei 15 del 44 era proprio una cosa terribile. E anche lì l'avevo vista, ma ero scappata. Veramente quello mi ha fatto star male tre notti.
Quelli li ha visti proprio, i 15, i corpi?
Sì, poi dei corpi buttati lì, poi io non li conoscevo, non era questo il punto, ma della gente lì morta ammazzata proprio, è diverso.
Quindi lei era una ragazzina ma molto consapevole anche di quello che stava succedendo e in qualche modo aveva già preso una posizione, no, perché insomma... Certe volte si fatica a capire che avere 14 anni in tempo di guerra è molto diverso dai 14 anni di oggi, no?
Sì.
C'era una consapevolezza della situazione che si viveva, che portava una ragazzina a inforcare la bici e andare a vedere e tornare con la vista negli occhi di 15 cadaveri, insomma, una cosa abbastanza forte.
Sì, sì, abbastanza forte e abbastanza ti segna, cioè quelli non li dimentichi. E anche il senso di che cosa terribile è stata fatta e chi l'ha fatta, no? Qualcuno l'ha fatta, quella roba lì. Per cui di fronte a queste cose, no, credo che si rimanga segnati, almeno per me certamente è diventata una questione definitiva, insomma. Chi fa queste cose qua è una cosa che non ci posso proprio andare d'accordo. E sono le basi di un antifascismo concreto. No, e poi vabbè, quello invece di Mussolini, lì c'era la questione. Mi ricordo c'era in un angolo, non saprei ricostruire esattamente dove, ma che stavano tagliando i capelli alle ausiliarie. Questo mi ha fatto molta impressione, questo non mi è piaciuto niente. Dico, ma fino a ieri non...
In Piazzale Loreto, nello stesso giorno, cioè negli stessi momenti in cui il Duce e gli altri erano appesi al distributore, avevano portato le ausiliarie e tagliavano i capelli.
C'era questa scena qua che io ho in mente di povere ragazzine che, insomma, c'era il dileggio, anche se probabilmente a quell'età avevo in testa, secondo me se lo mettevano la ghigliottina era meglio Mussolini. La ghigliottina sarebbe stata la cosa più adatta nei miei occhi, però insomma.
Nel senso che anche lei non ha condiviso il fatto di appenderlo a testa in giù al distributore. Per esempio, io so che nel CLN c'era molto dibattito, per esempio Parri e Valiani non erano contenti dell'esposizione dei corpi a testa in giù sul distributore. Naturalmente avevano
fatto per forza i partigiani, questo pare proprio assodato. Non l'hanno, li hanno portati lì e il dileggio ha preso il sopravvento, non lo volevano, ne sono convintissima.
La piazza, furor di popolo, diciamo.
Sì, sì, sì. No, è stato proprio il furor di popolo è una cosa dura da digerire, anche se è comprensibile. Un senso di liberazione, cioè adesso è proprio finita.
Avete sentita la voce e la testimonianza di Inge Rasmussen ai microfoni di Lorenza Ghidini. La liberazione, il rapporto con la guerra, le guerre di ieri e quelle di oggi. È il tema del nostro approfondimento di questa mattina. Ne parliamo con Luca Casarotti, giurista e storico, ricercatore all'Università per Stranieri di Siena, collabora con Jacob in Italia e fa parte del gruppo di lavoro Nicoletta Burbacchi. Vi segnalo anche un suo libro, L'antifascismo e il suo contrario, per Edizioni Alegre. Buongiorno Casarotti.
Buongiorno Massimo Alberti, buongiorno a tutte e a tutti.
Volevo prendere spunto da un articolo che è uscito proprio in questi giorni sulla rivista del Mulino, dal titolo L'importanza di chiamarla guerra, riferito appunto alla liberazione, un articolo dello storico Marco Mondini che prende spunto da un'intervista di Gustavo Zagrebelsky a proposito della resistenza italiana. Mondini scrive: se c'è un elemento che ha accomunato tutti coloro che militarono nella resistenza, fossero partigiani, comunisti, cattolici o liberali, era la convinzione che proprio di una guerra si trattasse, che è in qualche modo anche un modo per dire sdoganare anche la parola e l'utilizzo della guerra come strumento dell'oggi. Lei che impressione si è fatto su questo?
Il pezzo di Marco Mondini, come si dice, ha un orientamento topico, cioè prende posizione su una posizione altrui. Zagrebelsky aveva detto, no, ma la guerra di liberazione è una cosa diversa dalla guerra, perché è la reazione legittima di un popolo oppresso, mentre la guerra è l'aggressione, è l'atto ingiusto per eccellenza. E Mondini risponde: no, in realtà, come ha detto lei leggendo il tratto dell'articolo, no, anche quella fu una guerra. Quindi, diciamo, è una presa di posizione su un'opinione altrui. Dopodiché, però, io vorrei anche dire che lì deve rimanere confinata, cioè la messa in discussione delle parole di Gustavo Zagrebelsky. Non può essere presa la posizione di Mondini come una asserzione di carattere generale. Voglio dire questo, che senza dubbio la guerra di liberazione è stata una guerra, ma anzi vorrei anche dir di più, sono state più guerre.
Certo, sono state l'altra delle tre guerre, la guerra di liberazione, la guerra civile e la guerra di classe.
La guerra di classe, no? Secondo lo schema che ci ha insegnato Claudio Pavone in quel libro del 1991, così rivoluzionario, no? Una guerra civile. Ricordo sempre il sottotitolo, che è utile: Saggio storico sulla moralità nella resistenza, che era il titolo che Pavone voleva dare a quel libro. Ecco, sono state tante guerre insieme, però la resistenza non si capisce fino in fondo se la si confina alla dimensione della guerra. Ed è lo schema proprio di Pavone a farcelo capire, perché certo ci sono degli elementi, come dire, oggettivi su cui questo schema è costruito. In Italia c'erano i tedeschi, c'erano i fascisti, e quindi si combatteva contro costoro. E preciserei, c'erano i tedeschi, tineddoche o metonimia che vogliate, per dire che erano i nazisti. Non è che si combatteva contro il tedesco perché era tedesco, si combatteva contro il tedesco perché era nazista. Ma c'è una guerra di classe, ci dice Pavone, c'è una guerra per la emancipazione femminile, c'è una guerra decoloniale, ci hanno insegnato gli studi più recenti. Quindi c'è una componente ideologico-politica molto forte dentro alle motivazioni della resistenza, e mi sembra piuttosto rischioso dal punto di vista proprio della correttezza del metodo, prendere dell'esperienza resistenziale quel che serve, cioè far vedere che è una guerra, per qualche modo stemperare la carica di orrore che il termine guerra istintivamente provoca, e renderlo più accettabile nel dibattito odierno. Due cose e poi finisco, Massimo Alberti, due cose soltanto vorrei dire. Uno, la guerra partigiana, ci hanno detto praticamente tutti coloro che dopo la resistenza, vuoi perché hanno partecipato alla Assemblea Costituente, vuoi perché hanno fatto opera di testimonianza, ne hanno parlato, hanno studiato la resistenza, ci sono tornati su come storici tra questi paroni. La guerra si combatteva per abbreviare la guerra, non perché si voleva far la guerra. Questo è importante. L'altro slogan, no, abbiamo impugnato le armi una volta per non doverle impugnare mai più. Ecco, quindi non è che costoro fossero, i partigiani e le partigiane fossero animati da chissà qual furor guerriero, spirito guerriero, che l'articolo famoso di Antonio Scurati, su cui anch'io mi sono espresso, vorrebbe ridestare. Non è questo. E poi non si può far finta, quando si scrive un articolo, come ha fatto il professor Mondini sul Mulino, non si può far finta, scrivendo un articolo generalista, c'è una rivista generalista, per carità, di cultura, ma comunque a larga diffusione, che quanto si scrive sia confinato nell'ambito della propria disciplina, cioè sia una disputa soltanto sulla correttezza terminologica per inquadrare la guerra partigiana. È chiaro che quella presa di posizione partecipa ad un dibattito e partecipa ad una linea editoriale, che è quella che in questo momento sta tenendo la rivista, cioè è inevitabile, per quante cautele possa adoperare un autore, è inevitabile che il suo scritto venga messo in contesto, cioè venga messo nel contesto del dibattito al quale partecipa, venga messo nel contesto di una serie di articoli. Sempre sul Mulino, per esempio, è apparso un altro articolo che diciamo argomentava in favore della necessità o dell'opportunità ad una leva militare europea per rafforzare la democrazia. Ecco, allora è difficile resistere alla tentazione di leggere due articoli. Ho preso questi come puri esempi, non è che voglio fare una battaglia contro.
Potremmo dire in sintesi, per arrivare alla conclusione, che parlare in questo caso dell'importanza della guerra di liberazione non vuol dire necessariamente andare verso il militarismo. Che sembra un apparente paradosso, ma non lo è.
È importante tenere fermo quando si legge la Resistenza è capire che idea di società aveva in mente, che idea dell'indomani, del mondo aveva in mente chi ha impugnato le armi e chi, non impugnandole, ha fiancheggiato la Resistenza offrendole quel supporto logistico senza il quale non avrebbe potuto esistere.
Luca Casarotti, grazie mille per questa riflessione di questa mattina e la rivolgiamo naturalmente ai nostri ascoltatrici e ascoltatori. A risentirci, a presto, buona giornata.
Buon 25 aprile, buon 80esimo, grazie.
Altrettanto naturalmente. Vi ricordo anche a questo proposito che stasera, con apertura alle ore 20, diretta dalle ore 20:30 nell'auditorium di Radio Popolare, in Viola Aro 5 si svolgerà l'incontro nella provincia selvaggia tra Reggio Emilia e Piacenza, storie dei partigiani prima e dopo la liberazione. Con la storica Yara Meloni parleremo del suo nuovo libro dedicato a giustizia, vendetta e memoria nel Triangolo Rosso, e con Alessandro Pigazzini del Museo della Resistenza Piacentina andremo alla scoperta dei sentieri della libertà, 28 percorsi dall'Appennino al Po, tutti possibili con radioguide e racconti. La serata sarà condotta dal nostro Claudio Iampaglia. L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Alle 10:54 termina qui questa puntata di oggi di A Come Aprile. Ci risentiamo domani sempre intorno alle 10:35. Da Massimo Alberti, buon proseguimento d'ascolto e vi lasciamo come sempre con le canzoni che la radio passava in quegli anni, curate da Marcello Lorrai.
Nella prima metà degli anni 30 il jazz è bandito dall'EIAR, la radio di Stato. Ma intanto in diverse città nascono club di giovani appassionati della nuova musica che arriva dall'America. Nel 1935 a Torino si riesce addirittura ad organizzare un'esibizione di Louis Armstrong. Nel 1936 c'è un'apertura, a patto però che vengano evitati i riferimenti all'America. È la stagione in cui St. Louis Blues diventa Le tristezze di San Luigi. In questa apertura si inserisce il cosiddetto swing all'italiana. La figura cruciale del jazz italiano in questa fase è il fisarmonicista e direttore d'orchestra Gorny Kramer, che è anche uno dei grandi artefici della musica leggera dell'epoca. Dietro l'apparenza straniera del nome d'arte ci sono invece delle origini italianissime. Gorny Kramer è nato nel 1913 a Rivarolo Mantovano. Gorny in realtà è il cognome e Kramer è il nome che il padre gli ha dato in omaggio al ciclista Frank Kramer. Malgrado la musica che si rifà a modelli d'oltre Atlantico non sia ben vista dal regime, sul jazz e su Kramer punta la Phonit, piccola etichetta milanese che non ha i mezzi delle grandi case discografiche, ma che investendo su un genere ancora poco sfruttato si ritaglia un suo spazio. Il cantante prediletto di Kramer negli anni della guerra è Natalino Otto, che Kramer considera un vero uomo swing, capace di cantare all'americana. La Phonit vince la scommessa. Malgrado sia Natalino Otto che Kramer vengano ignorati dall'EIAR, e malgrado durante la guerra gli italiani vivano di stenti, i loro 78 giri raggiungono delle vendite considerevoli. Nel 1943 Kramer e Natalino Otto, che tra mille difficoltà lavorano nell'Italia che ancora sotto il fascismo, mettono a segno un grande successo con «Ho un sassolino nella scarpa». Dopo il 10 giugno del 40 il jazz è stato ufficialmente vietato, ma la musica e l'orchestrazione della canzone sono jazz della più bell'acqua.
Scarpa, ai, che mi fa tanto tanto male, ai, batto il piede in su, lo batto in giù, giro miri, giro dentro del sedù, conto le stelle d'una ad una, ai, cerco il sorridere alla luna, ai, provo fischiettare da cantare, ma quel sassolino mi fa sempre mal, piano piano devo camminare, faccio un passo che mi devo fermare, sono proprio sfortunato, sì, tutta colpa sassolino piccolino che sei qui, ho un sassolino nella scarpa, ai, che mi fa tanto male, ai, batto il piede in su, lo batto in giù, giro e mi rigiro sempre per Gesù.